Oggi parliamo di bullismo, di una storia incredibile legata al bullismo. Direi, andiamo con ordine. Bullismo è quando fai del male a un'altra persona, lo fai apposta, non lo fai solo una volta. Può essere con delle parole cattive, può essere insulti, prese in giro, ma anche spintoni, lo sappiamo, chi l'ha subito o l'ha fatto lo sa, lo fai per escludere qualcuno, spesso da un gruppo, come se non esistesse, lo metti un po' all'angolo. C'è chi dice, sì, vabbè, ma è sempre esistito, insomma, non è che è una novità. Vero, ma oggi possiamo dire che è diverso il bullismo, è più presente, più continuo e soprattutto non finisce a scuola. Ti segue fino a casa.
Sì, perché alla fine se pensiamo un po' ai nostri tempi quando andavamo a scuola, non sono tantissimi anni fa, ma qualche anno è passato, per esempio alla scuola elementare passavi tutto il tempo della scuola elementare o della scuola media con i tuoi compagni di scuola, poi arrivavi a casa e non c'era modo, a meno che qualcuno arrivava sotto casa e suonava o ti faceva lo scherzo della bucalettera, eccetera. Sì. Ma non c'era modo di entrare nella tua vita come c'è la possibilità adesso con i telefonini.
Arriva fino alla tua cameretta, quindi sì, non hai più quel luogo. Si chiama cyberbullismo, ti segue fino a casa, ti segue sempre perché il cellulare è con te sempre. Non sono solo impressioni che lo dicono, non sono solo io a dirvelo, ce lo dicono i numeri, c'è uno studio, ci sono tanti studi, per esempio James che in Svizzera analizza ogni 2 anni il rapporto tra i giovani e i media, l'ha fatto lo scorso anno e per la prima volta hanno chiesto quante volte vi succede di essere bullizzati, non se siete stati bullizzati, e quasi un giovane su 4 ha risposto che più volte ci sono stati questi episodi di insulti e offese online. Poi c'è anche la parte fisica, chiaramente, però c'è anche un'altra parte importante che ci dicono i dati, che i ragazzi chiedono aiuto. Quindi, secondo l'ultimo rapporto di ProJuventute, loro chiedono aiuto, sono aumentate di molto le richieste di aiuto, anche perché c'è un canale WhatsApp dove si può chiedere aiuto a ProJuventute.
Sì, perché è sempre un po' delicato scegliere a chi chiedere aiuto, perché se vieni escluso vuol dire che non hai qualcuno a scuola, un amico a cui chiedere aiuto. I genitori sì, sono evidentemente un canale, però poi i genitori è giusto che intervengano, e poi ci sono i canali ufficiali giusti come quello di ProJuventute.
Succede questo, succede proprio il branco, l'idea del branco lo si vede anche nel mondo animale e succede anche tra le persone. Effettivamente ci sono 9 casi a settimana legati al bullismo o violenza sessuale nella Svizzera italiana soltanto, quindi ci siamo dentro, è un dato che fa riflettere, sono dati che fanno riflettere, perché spesso parliamo delle vittime, giustamente, ma oggi ci chiediamo cosa passa nella testa di chi è bullo, cosa c'è dietro quei comportamenti, perché succede. Noi ne parliamo non oggi per dire chi subisce, cosa gli succede, ma davvero chi c'è passato, chi ha fatto del male, chi era bullo e ha deciso di raccontarsi.
Sul tuo tavolo, sul nostro tavolo, c'è un libro, io leggo che il titolo è Ero un bullo, e poi c'è la rappresentazione di un ragazzino con la maglietta bianca e, posso già dire, usando anche un po' uno stereotipo, con il taglio di capelli che può essere identificato come il taglio del bullo.
Quello rasato di lato, sì. Infatti racconta la storia di Daniel Zaccaro, che è un ragazzo che è cresciuto in un contesto difficile, che è diventato un bullo cattivo, quello che temono tutti. È quel ragazzo che forse siete stati voi all'ascolto, l'avete avuto in classe o nella vostra scuola. Daniel era comunque un bullo, adesso non lo è più, perché se parla dice ero. La sua storia l'ha raccontata Andrea Franzoso, ne ha scritto un libro ed è passato a trovarci. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi gli ascoltatori.
Mi hai detto subito quando sei entrato, ma diciamolo, io non sono il bullo, io racconto la storia.
Sì, sì, perché a volte qualcuno confonde, può pensare che sia io l'autore, il protagonista del libro.
Però sei, è vero, che in ogni scuola, o in, sì, quasi in ogni classe, penso anche nella tua, quando sei andato a scuola, un bullo, o almeno un bullo c'era.
C'era, ma io peraltro sono stato anche bullizzato. Io ho cambiato scuola quando ero in terza media perché vittima di bullismo, anche se allora non si parlava di bullismo, però conosco bene quel fenomeno.
E l'hai conosciuto molto bene attraverso questo libro, che ti porta da 3 anni a spasso per l'Italia, nelle scuole, tutti i giorni. È la tua vita adesso portare questo libro dove vuole andare, dove lo vogliono accogliere, anche a Ponte Capriasca ieri sera.
Sì, sì, è un libro che mi sta facendo viaggiare tantissimo, soprattutto in questo periodo dell'anno, perché praticamente ogni mattina incontro ragazzi nelle scuole, ovunque in Italia. Presto anche all'estero, perché in maggio dovrò andare anche in Grecia a incontrare i miei lettori greci, perché il libro è stato tradotto anche là.
In quante lingue è tradotto?
Per ora in 7.
7 lingue.
Sì, uscirà quest'anno anche in altri. Punto.
Cosa abbiamo? Italiano.
Allora, per ora tradotto in greco, in sloveno, ma sta per uscire, quest'anno uscirà in albanese, rumeno, cinese, georgiano, slovacco. Ecco, quindi...
Ed è una scelta della casa editrice?
No, interesse.
O un interesse in base a dove un fenomeno è più radicato e quindi lo si traduce in quelle lingue.
Durante festival internazionali editori stranieri hanno mostrato grande interesse per questo libro, probabilmente perché hanno visto che in Italia sta avendo successo. Sì. Lo scorso anno è stato tra i primi 10 libri per ragazzi più venduti in Italia.
100.000 copie vendute. Ieri con questa copia qui sei arrivato a Sala a Ponte Capriasca.
Sì.
Come è andata in questa sala del Consiglio Comunale dove vi siete trovati?
Sì. Ieri sera è andata benissimo, oltre alle mie aspettative, perché io vi confesso che mi aspettavo 4 gatti, perché dico, figuriamoci il 30 aprile, non lo so, poi a chi...
Sì, c'è il ponte,
ecco,
il primo
ponte,
maggio,
la gente partirà... La sala era strapiena, addirittura noi relatori abbiamo ceduto le nostre sedie a altre persone e qualcun altro era anche in piedi e noi abbiamo parlato, no, appoggiate al tavolo.
Chi c'era ieri? Quindi voi avete lasciato addirittura al posto le persone. Chi c'era ieri lo sa, noi entriamo nel libro.
Prima di entrare nel libro, curiosità, c'era un pubblico, era un pubblico estremamente vario, c'erano tanti genitori, c'erano tanti ragazzi?
No, c'erano tanti genitori, qualche ragazzo, c'era anche qualche ragazzo, però sì, prevalentemente genitori.
Allora, come hai conosciuto Daniel? Come è nato questo Erombullo, questo libro?
È nato per caso, in questo incontro, perché un giorno io ho trovato sul giornale, sul Corriere della Sera, online, un pezzo che parlava di questo giovane che era stato un bullo, un ladro, un rapinatore, che era stato in comunità, che era stato in carcere, minorile, poi in carcere di adulti, insomma che ne ha fatti di ogni, e che poi è arrivato a laurearsi e fare l'educatore. Sta storia mi ha intrigato subito, mi ha incuriosito, ho voluto saperne di più. E quindi ho cercato di mettermi in contatto con lui. E l'ho fatto attraverso un prete, Don Claudio Burgio, il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Quindi lui mi ha dato il numero di Daniel, l'ho contattato, ci siamo anche incontrati. Ed è così che poi, ecco, io gli ho proposto di raccontare la sua storia in un libro. Lui ha accettato, tra l'altro dicendomi una frase che non dimenticherò mai. Quando ero in carcere mi hanno salvato i libri. E oltre che un'altra frase che mi ha colpito tantissimo durante il nostro primo incontro è stata ho incominciato a cambiare quando per la prima volta nella mia vita ho incontrato degli adulti credibili.
Credibile è un termine che magari non ti aspetti.
No, e ancora oggi, a distanza di 3 anni, questo termine, questo aggettivo risuona dentro di me, cioè come un pungolo. Cioè, io voglio essere uno scrittore credibile. Io a volte, quando incontro i ragazzi nelle scuole, mi domando, io ai loro occhi sono un adulto credibile. Che cosa significa essere un adulto credibile?
Daniel è il protagonista del libro, lo ripetiamo, il libro si intitola Ero un bullo. Libro scritto nel 2022, quando Daniel aveva quanti anni?
Allora, Daniel non aveva neanche 30 anni, perché l'ho scritto nel 21, è uscito il gennaio 22. Okay. Quindi Daniel aveva 29 anni, oggi ne ha 33.
E da quanto tempo, se si può usare questa frase, non era più un bullo?
Allora, da pochi anni, lui è stato arrestato la prima volta nel 2010, poi fu arrestato una seconda volta qualche anno dopo ed è finito in carcere degli adulti, ha scontato la sua pena e diciamo che ha finito di pagare il suo conto con la giustizia da quanti anni? Da 7-8 anni, sì. Ecco.
Io vi propongo di entrare un attimo nella vita di Daniel. C'è un passaggio che ci fa sentire dentro la sua casa, seduti a tavola con lui per capire in che contesto è cresciuto. Successe durante una cena e tutto cominciò dal nulla. Lorenzo ordinò a Lucia la sorella, prendimi il sale, e la ragazza obbedì, alzandosi con un piccolo sbuffo. Il padre, indispettito, la seguì in cucina, le sferrò una pedata e la gettò a terra. Rannicchiata sul fianco, Lucia si riparava la testa con le braccia per proteggersi da quei colpi, finché non sopraggiunse la madre. «Fermati, disgraziato, così lo ammazzi!» e lo spintonò via. Lucia cercò di rialzarsi, ma subito avvertì delle fitte alla schiena, simile a scosse elettriche. «Sbuffa ancora, se ne hai il coraggio!» le disse il padre, gli occhi iniettati di sangue. Poi si rivolse alla moglie. «L'hai educata bene, tua figlia!» Rita lo guardò con astio, senza replicare. Si chinò sulla ragazza e l'aiutò a sollevarsi. Lucia sentiva un forte dolore nella parte bassa della schiena, così acuto da mozzarle il fiato. «Daniel, accompagna tua sorella al pronto soccorso!» Ma Daniel non rispose e nemmeno si voltò. Qua vediamo proprio Daniel che è presente ma incapace di agire.
Sì, sì. Questa cosa l'ho scoperta parlando soprattutto con i suoi familiari, perché è qualcosa che Daniel ha anche rimosso dalla sua memoria, dal ricordo. Quando Daniel assisteva alla violenza, no? Il padre violento contro i familiari, contro la madre, ecco, lui si estraniava. Lui, difatti, questa cosa mi ha colpito tantissimo. La madre mi ha detto: non è mai intervenuto a proteggermi o a fermare mio marito. No, lui continuava a giocare alla play, ma era una sua forma di difesa, di autodifesa, quella di, no, chiudere, abbassare le saracinesche rispetto al mondo esterno che lo faceva soffrire.
Questo era lui così. Poi però c'è anche il Daniel che comincia a coprire di colla il compagno di classe, gli rovescia un barattolo di colla in testa, quindi lui deve rasarsi i capelli, lo minaccia fisicamente, se parli sei morto, imbratta i treni, offende le persone. Cioè, poi c'è quel Daniel lì.
C'è quel Daniel lì, il Daniel violento, il Daniel bullo, che a scuola commette un sacco di soprusi contro i compagni. Daniel che ruba ai compagni, ai coetanei, che spaventa, che organizza risse, che organizza pestaggi. Cioè, un Daniel violento, carico di rabbia.
Tu hai visto una correlazione tra questa violenza che si vede, che descrivi a casa, e poi la violenza come sfogo anche di Daniel che diventa il bullo?
Sì. A volte si dice i bambini vedono, i bambini fanno. Cioè Daniel ha assistito violenza, si è caricato di rabbia e l'ha ributtata fuori in questo modo. Certo, non c'è un automatismo, perché nella stessa famiglia, nello stesso quartiere, è cresciuta anche sua sorella. Non ha mai commesso reati, non è mai stata violenta. Però ci sono altri aspetti qui da considerare. Quindi entra in gioco la personalità di Daniel anche, quindi certo, Non solo il contesto. Un altro dei motivi per cui Daniel ha manifestato questa grande violenza è anche la sua povertà di pensiero. Daniel aveva poche parole, se n'è accorto in carcere quando è arrivato la prima volta e ha fatto il colloquio con la psicologa.
Non riusciva a dare un nome alla rabbia, mancavano le parole in questo senso.
Gli mancavano le parole. Lui, la prima volta che è entrato in carcere minorile, ha fatto il giorno dopo l'arresto il primo colloquio con la psicologa, ed era contento, no, di potersi raccontare il suo vissuto, ma si è accorto che gli mancavano le parole. La psicologa l'ha invitato: devi leggere, Daniel, le parole le impari così, devi leggere. E lui: che schifo leggere i libri, la scuola non serve a niente, non mi insegna a fare i soldi. Daniel, senza le parole ciò che rimane è la violenza, e questo è un punto centrale. Ecco, molta della rabbia dei giovani, molta della violenza dei giovani è legata anche a questo. Mancano le parole.
Stiamo parlando di un libro che si intitola Ero un bullo, scritto da Andrea Franzoso. Il protagonista di questa storia è Daniel Zaccaro. Abbiamo anche letto un passaggio e dicevamo è un libro che racconta, forse lo avete capito, un po' una storia da manuale del bullo.
Beh,
tipo,
certo,
se
sì.
Si può dire il bullo
sì,
tipo.
Cresce a Quarto Giaro, quartiere della periferia nord-ovest di Milano. Negli anni 50 quel quartiere era dove sono iniziate ad esserci delle costruzioni di case popolari, tante etichette, quindi si parla anche del Bronx milanese, i genitori separati, lui violento e la mamma invece molto premurosa. Quanto c'è di vero? Perché è davvero una storia da libro, e lo chiedo all'autore del libro, quanto c'è di vero in questa storia e quanto invece è stata magari anche un po', c'è stata una ricostruzione narrativa?
Allora, questa è una storia vera, chiaro, è un romanzo biografico oltre che un romanzo di formazione, però quindi è chiaro che alcune parti le ho romanzate, ma non ho inventato nulla. Vi dirò che addirittura la realtà ha mostrato avere più fantasia di uno scrittore.
Per esempio?
Ma per esempio, cioè, se voi pensate, non so, a Daniel che voleva festeggiare il suo 18° compleanno facendo una grande festa in una discoteca di Milano che si chiamava il Borgo del Tempo Perso.
No, sì, sembra fatto apposta.
E dove non c'è mai finito, perché è stato arrestato 2 giorni prima del 18° compleanno. E invece di andare al Borgo del Tempo Perso è finito dove? A Kairos, il tempo opportuno. Cioè, anche qui, no? Io non ho inventato nulla. Ed
questo è il nome
della comunità. Di Don Claudio Burgio, che accoglie ragazzi rotti, ragazzi come Daniel, che escono dal carcere, che hanno storie davvero difficili alle spalle.
Dicevi la mamma iperprotettiva. Un esempio, lui che arriva a casa con questi vestiti firmati e la mamma chiaramente dice: ma dove arrivano questi
vestiti? Sì. Cioè, per dire, la mamma, perché parliamo spesso delle responsabilità del padre violento, però la mamma iperprotettiva, che giustificava sempre il figlio, per esempio quando Daniel tornava a casa con i vestiti che aveva acquistato con i soldi delle rapine, no? Vestiti firmati, e domandava: ma dove saltano fuori questi vestiti? E Daniel si inventava le scuse più strampalate. Un giorno: ah, me le ha regalate il padre della mia ragazza. un altro giorno, ho vinto al Gratta e Vinci, e sua madre se le beveva tutte, oppure voleva versele tutte, perché alcuni genitori preferiscono credere a delle balle piuttosto che riconoscere che il figlio ha dei problemi. Così come a scuola, andava a scuola convocata agli insegnanti perché il figlio ne faceva di ogni, doveva essere sospeso, e se la prendeva con gli insegnanti. Siete voi che ce l'avete con mio figlio?
Noi abbiamo avuto Adriano Aglia, fotografo, anche lui un percorso difficile, ne è uscito grazie alla fotografia dal carcere, da quella vita lì, e lui effettivamente ci diceva: quelli sono soldi finti, è una vita finta. Ecco, quanto dura questa vita finta? È anche molto violenta e molto da bullo quando entra in carcere?
Sì.
O anche in carcere bullo, da quel che leggiamo?
All'inizio anche in carcere fa il bullo, perché anche lì si vuole imporre, perché lui è entrato ben classificato nella graduatoria criminale, perché no, è un rapinatore seriale di banche, non è uno che fa i furtarelli, piccolo spaccio.
Non
no,
più quello, non è più quello, non è malestato.
È entrato con una bella, no, con una bel curriculum, e quindi anche lì cerca di imporsi, insomma, è violento, però poi, e subisce anche dei trasferimenti punitivi per questo motivo, però poi a un certo punto qualcosa comincia a incrinarsi dentro di lui e incomincia a cambiare sguardo sulle cose. Questo avviene quando appunto incontra quelli che lui chiama gli adulti credibili.
E lui dice: però il mio passato mi condanna, non mi libererò mai della mia etichetta, nessuno sarà disposto a darmi fiducia.
Sì. Questo è un dubbio che lo ha assillato a lungo quando era in carcere, soprattutto quando è stato arrestato la seconda volta. E in quel momento ha pensato: ho deluso tutti di nuovo, nessuno mi darà più fiducia. Poi anche quei pensieri hanno, diciamo, un po' soffocato Daniel nel momento in cui lui aveva deciso di cambiare, ma gli altri non sempre credono al cambiamento. Qualcun altro, guardando a lui, pensava: lo sta facendo apposta, perché vuole uscire dal carcere, un furbacchione. E quindi tante volte appunto gli altri ci ricacciano al nostro passato, ci impediscono di uscire da quella gabbia in cui, no, Daniel si era rinchiuso, la rabbia.
Ricordiamo che Daniel ammirava Totorina e il suo sogno era di diventare proprio rispettato incutendo terrore. Stiamo parlando di una persona così.
Eh sì, Daniel è un ragazzo che cercava rispetto, e nel suo quartiere vedeva che le persone più rispettate non erano quelle come sua madre, che si spaccavano la schiena dalla mattina alla sera lavorando, facendo un lavoro e portando a casa uno stipendio basso, ma le persone più stimate, più rispettate, erano i delinquenti, quelli che, no, usavano mezzucci, allora avevano la bella macchina, belle donne, andavano in locali e così via. E lui ha preso quel modello lì, voleva essere un bandito, ecco, diventare il campione del male, visto che in positivo non riusciva ad affermarsi.
Il titolo del libro è Ero un bullo, quindi sì. A un certo punto non è più un bullo. Cosa certo succede?
Punto, sì, appunto. A un certo punto non è più un bullo, non è più un delinquente, perché ha toccato il fondo, ha paura di perdersi per sempre. Anche guardando attorno, anche quando è stato al carcere di San Vittore, ha visto questi delinquenti incalliti che entravano, uscivano dal carcere, ha avuto paura di diventare come loro. E in quel momento lì forse si è reso conto di aver bisogno degli altri, di qualcuno che... E allora ha incontrato vari adulti, ripeto, credibili. Il cappellano del carcere minorile, per esempio, è uno di questi, Don Claudio Burgio, oppure un brigadiere della penitenziaria, di cui Daniel apprezza la coerenza. Dice: è uno che fa quello che dice, è un adulto che si assume le responsabilità. E poi c'è questa professoressa di lettere in pensione, Fiorella Torelli, che fa la volontaria in carcere, dove organizza un cineforum, per esempio. Daniel è assiduo a questo cineforum.
Quindi gli piace.
Sì, sì, sì. Ed è lei che in qualche modo poi riesce a convincerlo anche a riprendere gli studi, perché Daniel è anche un caso di dispersione scolastica. Daniel non voleva più saperne della scuola, aveva mollata, abbandonata. E Fiorella invece un giorno lo prende e gli dice: Daniel, ricordati che nella vita, quando toccherai il fondo, quando sarai in difficoltà, a salvarti non saranno i soldi, ma il sapere, la conoscenza. Daniel ci crede.
Però anche a lei risponde male a un certo punto, anche lei la provoca.
Sì, beh, Daniel è un provocatore nato, cioè, l'episodio è questo, ma è molto significativo, anche questo, perché un giorno appunto Daniel è assente al cineforum, la sua assenza si nota perché lui è uno che interviene, uno che si va a vedere, e Fiorella domanda agli altri detenuti: ma Daniel, Zaccar dov'è? L'hanno trasferito. Prima di andarsene passa a trovarlo, lui le va incontro col suo fare spavaldo, sempre un po' arrogantello, e l'affronta dicendo: oh, ciao Fiore, ma che hai fatto vedere uno dei tuoi film lenti e noiosi che fai vedere di solito? E lei ha detto: oh, scusa, se sono lenti e noiosi, se non ti piacevano, perché venivi a vederli? Potevi startene in cella, chi ti obbliga a venire? E lui ha dato una risposta che davvero illuminante. Ha detto, sai, Fiorella, io vedevo il modo in cui tu guardavi il film. Eri così presa, così catturata. Oh, alla fine lo guardavo anch'io. Qui c'è il segreto di un educatore. Tu non puoi trasmettere passione se non hai passione. Come quando certi insegnanti dicono, ah, i ragazzi non leggono. Quando io sono un po' bastardo, rispondo, scusi, lei legge? Ma non ho tempo, neanche i ragazzi.
La storia di Daniel, protagonista di Ero un bullo, che ci sta raccontando, è un libro che è uscito qualche anno fa, 2022, è un libro scritto da Andrea Franzoso, che è nostro ospite oggi a Mille Voci.
Io mi chiedo, anche dietro le quinte, quando penso al libro, quali sono stati gli aspetti più delicati da trattare, quelli proprio a livello etico?
Allora, non è, io mi sono posto dei problemi anche, cioè delle questioni, nel senso che raccontare una storia così, che è una storia vera, con la persona in carne ed ossa, con quel passato, con quelle ferite, cioè è chiaro che mi sono posto anch'io delle domande e ho fatto riflettere anche Daniel, gli ho chiesto, ma tu te la senti che io racconti la tua storia in un libro? Non ci sarà soltanto chi ti ammirerà, ma che bravo, è cambiato, ma ci sarà anche il leone tastiera che userà questa storia per ferirti, ma guarda un posto disgraziato, un delinquente che ci fa le lezioni, no? E, ecco, quindi è chiaro, ci ho pensato, ho riflettuto. La parte più delicata da scrivere è quella sulla famiglia, è la più intima, è dove è quella parte in cui Daniel ha ferite ancora aperte, che sanguinano ancora.
Con chi hai parlato? Con la madre?
Ho parlato con la madre e la sorella, col padre no. Padre non, no, assolutamente. Però, per esempio, è stato il capitolo più difficile da scrivere. Più volte io davo le bozze a Daniel, chiedevo la sua approvazione. Quel capitolo davvero mi sembrava la tela di Penelope, cioè io scrivevo e Daniel no, questo non metterlo, questo mi fa male. Questo, e questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché all'inizio, quando io l'ho incontrato, mi ha detto, ah, la parte più brutta della mia vita è stata quando sono finito in carcere la seconda volta a San Vittore, lì ho toccato il fondo, quella è la parte peggiore, però quella parte me l'ha raccontata, non mi ha chiesto di rifare, di riscrivere, ma il rapporto col padre, lì c'è il punto, no? Lì c'è la ferita.
È ancora un nodo.
Ed è ancora un nodo non sciolto.
Ero un bullo, potrebbe chiamarsi Ero un bullo, adesso sono un educatore, adesso aiuto i bullizzati,
sì,
perché lui è
sì,
un educatore, sì, è riuscito sì, a laurearsi.
Sì, Daniel, dopo essersi diplomato, ha desiderato continuare, andare all'università, e in quel momento mi ha detto, guarda, io non ho scelto qualcosa, ma qualcuno, cioè ho voluto diventare io stesso come quegli educatori che hanno saputo aiutarmi, e quindi insomma si è iscritto all'università, si è laureato, ha conseguito sia la laurea triennale, sia la specialistica, e oggi fa l'educatore proprio a Kairos, la comunità che lo ha accolto, che lo ha ospitato, e quindi...
È diventata una di quelle persone credibili.
Sa adesso curare gli altri a partire dalle proprie ferite. Le sue ferite sono diventate feritoie e che gli permettono, no, di vedere l'altro.
Poter parlare con una persona alla quale hai fatto male, il caso di Daniel, ma anche un caso in generale, e quando quella persona viene e ti dice, guarda che tu mi hai fatto questo, quest'altro, mi hai fatto vivere alla scuola degli anni tremendi, può essere un modo per farti cambiare prospettiva?
Beh, qui sta introducendo già un po' la giustizia riparativa, no? Anche il potersi raccontare. E questa esperienza l'ho vissuta io con Daniel, perché appunto, come dicevo all'inizio, io sono stato vittima di bullismo quando ero alle medie, e raccontare la storia di un bullo, beh, mi è permesso di, forse anche nel mio caso, chiudere un cerchio. Anch'io ho odiato il mio bullo, avrei voluto essere grande e grosso e prenderlo a cazzotti in faccia, invece fisicamente io ero piccolino, magrolino, e non potevo permettermi di fare questo. Però ecco, ascoltare Daniel e ascoltare anche il suo pentimento, la sofferenza, che mi ha permesso davvero anche lì di riconciliarmi con una memoria ferita che c'era anche in me. Poi considera che io ho fatto nella vita anche ufficiale dei carabinieri per un periodo, no? E è stato anche interessante qui poter raccontare la storia di un ex rapinatore, no? E quindi mettermi nei panni di qualcuno diversissimo da me. Proprio l'opposto.
Ex ufficiale dei carabinieri, ha vissuto anche coi gesuiti, c'è tutta una storia, anche la tua è una storia di vita incredibile, che anche quella meriterebbe un altro spazio, chissà, magari un giorno. Tante persone incontri, quanti allievi avrai incontrato in questi 3 anni?
Ah, non sono in grado di dirlo, perché per esempio in primavera adesso io vado nelle scuole tutti i giorni dal lunedì al sabato, in Italia giro tantissimo, e da metà febbraio praticamente fino a giugno sarò sempre in giro nelle scuole, quindi in questi anni migliaia e migliaia di ragazzi.
Un commento, noi chiediamo un esercizio molto difficile a uno scrittore, un commento che hai sentito da parte di un ragazzo o una ragazza che ti ha colpito, che ti porti dietro, uno.
Uno soltanto. Molti che mi dicono, questa storia parla di me, mi sono rispecchiato.
Oppure, nel bullo?
Nel bullo, sì, nel bullo, oppure la persona che ha un disastro in famiglia, anche, molti mi hanno detto anche mio padre picchia mia madre, ecco, cose del genere. Quindi ho raccolto molte confidenze, molti, oppure ragazzi che vengono e si avvicinano, sai che anch'io sono in comunità, sai che anch'io, ecco, questo. E da parte degli insegnanti un commento che mi dà grande gioia e per me vale più di una bella recensione su importanti giornali è che anche i ragazzi che di solito non leggono, anche i bulli, questo libro lo leggono, se lo divorano.
E lì puoi dire ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta. Daniel
sta prestando le sue parole a qualcun altro che ne ha gran bisogno.
Chiudiamo un po' il cerchio, perché effettivamente siamo partiti dicendo questa cosa della mancanza delle parole, che è stata forse una delle cause che ha portato poi Daniel a fare le cose che ha fatto, e il fatto di aver recuperato le parole attraverso i libri, attraverso la lettura anche in carcere, sono quelle parole che ha imparato, che gli hanno permesso anche di chiudere quel cerchio e di cambiare vita alla fine.
È così, ed è dare speranza, perché questa è una storia di speranza, è una persona che cambia, e come io poi ho voluto nella quarta copertina in questo libro riprendere una frase che c'è all'interno, in una delle pagine conclusive del libro: ricordati sempre che nella vita non esiste un copione già scritto, fino all'ultimo puoi decidere di cambiare il finale. Ecco, e questa frase è vera perché la storia di Daniel è vera. Cioè, se questo libro fosse stato una fiction, uno avrebbe potuto dire vabbè, queste cose avvengono soltanto nella fantasia. No, queste storie avvengono nella realtà. Perché Daniel esiste, uno può cercarlo in internet, lo vede, ecco. E questa storia quindi può dare forza a qualche ragazzo che può pensare di essere condannato a un destino che è già scritto, non è ancora scritto del tutto.
Grazie Andrea Franzoso per essere passato a trovarci, a raccontarci la storia di Daniel Zaccaro.
Grazie a voi.
Era un bullo, ricordiamo il titolo del libro.